È di qualche tempo fa l'approvazione del pacchetto sulla economia circolare, relatrice, stiamo parlando dell'Unione Europea di Strasburgo, Simona Bonafè. Non si tratta solo di rifiuti, si tratta addirittura di provare a capire se è pensabile un nuovo modello economico. Si possono generare posti di lavoro, si può affrontare diversamente la questione dei rifiuti urbani, domestici e commerciali, ma non solo. Valerio Barberis, l'assessore urbanistico del Comune di Prato, che da tempo si occupa di questa vicenda. Buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a lei e ad ascoltatori.
Cerchiamo di riempire di contenuti questa vicenda, soprattutto in una città come quella di Prato che, come dire, fa economia circolare da diversi secoli, per intenderci, per cui è nel vostro DNA in qualche modo. Però che cosa significa fare oggi economia circolare?
Allora, l'economia circolare, intanto è bene precisare un tema, è diversa dall'economia lineare. Cioè, diciamo che il paradigma che ha dominato l'economia da sempre prevede che sostanzialmente ci sia un modello di economia lineare per cui le risorse vengono prese, vengono fatti dei prodotti, vengono commercializzati, vengono utilizzati e poi vengono buttati via e entrano nel ciclo dei rifiuti. L'economia circolare è un cambiamento complessivo di questo modello che prevede quindi appunto di essere circolare e quindi di immaginare una transizione sostanzialmente complessiva verso nuovi modelli non solo di produzione e di come si gestiscono i rifiuti, ma soprattutto nuovi modelli di produzione dei prodotti, nuovi modelli di business, nuovi modelli economici, nuovi modelli di comportamento dei cittadini. E quindi è un vero e proprio cambiamento epocale che a livello europeo, ma non solo, perché queste sono comunque delle linee su cui si stanno muovendo i grandi player internazionali, stanno ripensando sostanzialmente appunto nuovi modelli di comportamento, diciamo, in generale.
Ora, quando parliamo di Prato, parliamo di tessuti rigenerati, abbiamo parlato anche di esperienze molto interessanti di start-up messe in piedi da giovani giovedì scorso. A Prato che succede?
Allora, a Prato succede questo, che da sempre sostanzialmente si fa economia circolare, senza che si definisse in questo modo economia circolare. Cioè a Prato storicamente arrivano vestiti, abiti di lana da tutto il mondo, quindi presi da associazioni caritatevoli, diciamo attraverso le varie modalità di raccolta che ci possono essere, e tutti questi vecchi vestiti vengono ritrasformati in fibra, quindi nella fibra di lana, e da lì rifatto il filato, il tessuto, eccetera. Questo cosa ha fatto, sì, in centinaia di anni di questa attività, che oltre chiaramente a essersi sviluppato il distretto tessile e il ferrato rigenerato, è uno dei suoi temi importanti, che ha determinato lo sviluppo e la diffusione di questo, che ancora oggi è il più grande distretto tessile d'Europa, ha fatto sì che ci siano delle competenze su questo argomento, che fa sì che a Prato, non si sa bene per quale motivo, ma gli imprenditori, i cittadini hanno la competenza di vedere in qualcosa un qualcos'altro. Ecco, mettiamola così.
Bella questa definizione. È una definizione divertente di economia circolare, vedere un qualcosa in qualcos'altro.
Esatto, perché alla fine rispetto poi appunto a questa competenza, a questa capacità, la città di Prato, quindi il comune, si è candidato a essere il referente nazionale di un gruppo di lavoro che sta lavorando dentro il più grande contenitore dell'agenda urbana europea, che è la futura pianificazione e programmazione europea del settennato 2020-2027, quindi sono cose un po' complesse, però in Italia si conoscono poco spesso le dinamiche europee. In questo momento l'Europa sta sviluppando le strategie di nuova normativa, di finanziamenti, di strategie del prossimo settennato 2027. È importante essere all'interno di questi gruppi perché sono dei gruppi di lavoro che sostanzialmente appunto nel momento in cui definiscono queste strategie fa sì che essere lì dentro ti permette poi dopo alle città, che avranno un ruolo molto importante nella prossima programmazione, di conoscere queste strategie, di identificare i problemi, di identificare le dinamiche e quindi poi dopo di essere in grado anche di condizionare attraverso l'azione politica, per esempio, la diffusione dei fondi che arriveranno a livello europeo, a livello nazionale e regionale. No? Quindi quando si parla di economia circolare, ad esempio, la Toscana ha grandissime competenze, non solo a Prato, ma per esempio anche nei distretti della Carta di Lucca, piuttosto che della Pelle a Santa Croce, piuttosto che del Marmo a Carrara, cioè i distretti industriali, quindi il fatto che per esempio le città toscane italiane abbiano spesso dei distretti industriali, fa sì per esempio che sia un grandissimo valore aggiunto nella logica dell'economia circolare.
è soltanto i rifiuti il tema centrale, no?
Assolutamente no, è come dire che nell'economia lineare il tema centrale è i rifiuti, no? Quindi, cioè, l'economia circolare è, diciamo, veramente una transizione complessiva. Chi ascolta può immaginarsi questo. I modelli di economia collaborativa, chi ha sentito parlare di questo magari non lo so, i modelli di sharing economy, no? Il pensare che quindi un prodotto non è un prodotto ma è un servizio. Il pensare quindi che come ci sia una macchina che non è mia, o il telefono da cui sto parlando, il mio smartphone non è mio, io a un certo punto poi lo posso rendere, ecco, questo si possa estendere più o meno a tutto. E quindi questo perché poi dopo diventa economia circolare? Perché un prodotto immaginato per cui chi lo produce poi a un certo punto ritorna a prenderlo perché ne dà un altro, nella logica del servizio, poi dopo questo deve essere smaltito, gestito, eccetera. E quindi in una logica che si chiama eco-design, un produttore che agisce appunto prestando, dando temporaneamente per un po' di anni un qualcosa, sa già che lo dovrà riprendere, riutilizzare e rigestire. Quindi questa per esempio è una grande transizione che sta già avvenendo. In Olanda fanno le strade in questo modo, pubbliche, quindi gli edifici, le facciate degli edifici, no? Quindi veramente siamo in una fase molto interessante da questo punto.
Senta,
di vista.
Vorrei farle un'ultima domanda addentrandomi su una questione, provando veramente a estrapolarla dalle polemiche più recenti, dall'attualità, dalla contemporaneità. Però io sono convinto che tra un po' di anni i nostri nipoti si stupiranno del fatto che noi abbiamo avuto l'abitudine a bruciare le cose, a bruciare il petrolio, che è una materia fantastica per fare dei prodotti durevoli, noi lo bruciamo per camminare con le automobili, o a bruciare i rifiuti, eccetera, eccetera. Non so se lei è d'accordo con queste cose, cioè il bruciare andrebbe eliminato probabilmente.
Allora, rispetto al tema di che cosa fare, per esempio, con, diciamo, sui prodotti, la strategia europea parla sostanzialmente delle 5 R, che sono il riuso, il recuperare, il riparare, il riciclare. Cioè, quindi si arriva solo alla fine all'incenerimento, alla termovalorizzazione e alle discariche. Cioè quelle sono, diciamo, le ultime possibilità, le ultime ipotesi. Sì. Quindi, per esempio, è molto interessante immaginare se davvero in un futuro, ma in un futuro molto breve, perché esiste per esempio una fondazione molto importante a livello internazionale, si chiama Ellen MacArthur Foundation, che lavora da tanti anni sui temi dell'economia circolare e che di fatto sta lavorando con il grande mondo delle grandi imprese, delle multinazionali del petrolio. Cioè, quindi diciamo è un meccanismo che non è solo un tema politico di dibattito teorico, culturale nelle accademie, è una transizione che veramente sta avvenendo, ogni anno ci sono grandi convegni su questo tema, no? È chiaro che è un meccanismo rispetto al quale, tra l'altro, sta cambiando un paradigma anche sul concetto stesso di sostenibilità, cioè la sostenibilità è un pezzo in realtà di un approccio circolare alla dimensione del prodotto, del consumo e del comportamento dei consumatori. E quindi questo sì, effettivamente siamo in una fase di grandi cambiamenti da questo punto di vista.
Di grandi ripensamenti, infatti.
Sì, si aprono anche delle grandi possibilità, perché appunto immaginatevi, immaginare un prodotto che è già destinato a qualcos'altro significa già saperlo progettare in quel modo, quindi vuol dire formare giovani designer o persone che agiscono in questa dimensione, in questo modo diverso di pensare.
Cambia tutto, non c'è alcun dubbio. Valerio Berbesi, grazie per questa bella chiacchierata sull'economia circolare, non solo a Prato ma in Europa. È interessante, grazie davvero, buona giornata a lei.
Grazie a lei, buona giornata.